Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Dopo le minacce di oggi, Trump stoppa gli attacchi sull'Iran e annuncia la firma di un accordo che a suo dire sarebbe imminente, ma da Teheran arrivano smentite, mentre i media iraniani parlano dell'accordo come probabile. Netanyahu dice di essere stupito dai messaggi di Trump. Meloni in aula contro Francia, Germania e Regno Unito per i loro colloqui con la Russia. La Presidente del Consiglio vorrebbe un rappresentante di tutta l'Unione Europea e Mattarella appoggia la posizione di Meloni. Poi la Premier attacca in aula i deputati di Vannacci e le opposizioni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Trump fa marcia indietro sugli attacchi a Teheran di cui ha parlato oggi. Promette la firma di un accordo, ma sul Medio Oriente continuano le smentite. Le probabilità che questo testo venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate, hanno fatto sapere poco fa i media iraniani. L'indiscrezione arriva alla fine di una giornata in cui Trump aveva minacciato attacchi su Teheran, salvo poi fermarsi per un ipotetico accordo pronto per essere firmato. Ma in serata sono arrivate anche smentite da Teheran, che ha fatto sapere di non aver approvato nessun accordo. La situazione quindi è di stallo ed è difficile capire l'entità del testo e se effettivamente porterà a uno sviluppo del conflitto. Siamo in diretta con Farihan Sabahi.
Buonasera, ciao Martino. Tutto sospeso, almeno per una notte. Gli aerei americani stavano già volando sull'Iran per lanciare un attacco ancora più duro di quello della notte precedente. Poi, dopo ore di minacce, inclusa quella di prendere il controllo dell'isola di Karg, il dietro front. Trump ha annunciato sul suo social Truth di aver annullato gli attacchi, i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, perché le trattative sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, sia a livello concettuale che nel dettaglio. Secondo Trump, l'Iran non avrà mai l'atomica. Date e luogo della firma dell'accordo saranno annunciate a breve, così ha assicurato il presidente americano, aggiungendo che forse la firma dell'accordo sarà questo fine settimana in Europa. Trump dice che lui non ci sarà, al suo posto ci saranno il vicepresidente Vance e l'inviato Witkoff. Nel frattempo il blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani resterà pienamente in vigore fino alla finalizzazione dell'accordo. E nelle parole di Trump ci sarebbe dunque un via libera all'intesa sul tavolo da settimane da parte dei vertici della Repubblica Islamica, forse anche da parte del leader supremo Mojtaba Khamenei. Ma secondo Fars News, l'agenzia di stampa dell'Iran, la Repubblica Islamica non avrebbe dato una risposta, ma se gli Stati Uniti accettano il testo proposto dall'Iran, allora le probabilità che la leadership di Teheran firmi sono alte. Nemmeno i paesi mediatori hanno confermato l'accordo. Secondo il Post di Trump, avrebbero invece dato il loro assenso tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri. E forse è stato proprio il Pakistan a dire a Trump che l'accordo era pronto, forse per scongiurare una ulteriore escalation del conflitto. Ti restituisco la linea.
Grazie, grazie a Farihan Sabahi. Veniamo all'Italia. Critiche al ministero al ministro israeliano estremista Ben-Gvir, ma dicendo no a una sospensione dell'accordo di associazione fra Israele e Unione Europea, la solita retorica sovranista sulla burocrazia di Bruxelles e, infine, un attacco a Regno Unito, Francia e Germania per il loro tentativo di dialogo con la Russia. Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo e se l'è presa anche con i deputati dell'ex generale Vannacci. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
È stata la replica alla Camera dei Deputati a svelare quali sono le vere preoccupazioni di Giorgia Meloni in questo momento e hanno un nome solo, il generale Vannacci, contro cui si scaglia perché ormai è chiaro che sta rubando consensi non solo alla Lega ma anche a Fratelli d'Italia. È una competizione a destra, non solo nelle TV, nelle piazze ma anche in Parlamento. È vero, l'opposizione si è divisa come sempre in sei quando si tratta di Ucraina e armi, ma nella destra di governo per la prima volta le risoluzioni sono state due, una dell'attuale governo e una dei vannacciani, che hanno chiesto senza quei lacci a cui è costretto Salvini, di sospendere le sanzioni alla Russia, di prendere il petrolio da Mosca e non fornire più armi all'Ucraina. Meloni ha sempre evitato finora di attaccare Vannacci, oggi non ha saputo trattenersi proprio per le preoccupazioni di erosione del consenso, non sull'Ucraina quanto su migrazione e sicurezza, e così li ha accusati di aver votato la sfiducia proprio come la sinistra, attacco un po' debole ma che rivela la paura. Per il resto l'intervento, poi la replica di Meloni, ha seguito il solito schema: attaccare chi c'era prima di lei, e se festeggia il traguardo in arrivo dei 4 anni, dall'altro lato vuole apparire come la leader che è arrivata ieri, che non ha colpe né in Europa, accusata forse per coprirsi a destra di essere un'Europa di burocrati, né in Italia. L'esclusione dall'ultimo tentativo diplomatico per l'Ucraina è colpa di chi non ha saputo dare valore all'Italia. Ripropone il ponte con gli Stati Uniti, ma questa volta è un ponte poco credibile. Difende le politiche sull'immigrazione e arriva ad attaccare come esempio di sperpero di soldi una delle missioni che più hanno salvato vite umane, e cioè Mare Nostrum. Per aumentare la sua dose di vittimismo fa insorgere tutta la destra contro una frase francamente infelice di Silvestri di 5 Stelle, che l'ha accusata di usare le ginocchiere quando incontra Trump e Netanyahu. Se nelle comunicazioni di questa mattina ha seguito uno spartito ufficiale, la replica alla Camera e al Senato hanno mostrato che per Meloni è iniziata la campagna elettorale contro la sinistra, ma soprattutto contro un'estrema destra che può rendersi pericolosa per lei in vista delle prossime politiche. Linea allo studio.
E come dicevamo, Meloni ha criticato Francia, Germania e Regno Unito, non per il fatto in sé di andare a parlare con la Russia, ma perché ci sono andati 3 paesi su 27. Anziché un rappresentante dell'intera Unione Europea, una critica appoggiata anche dal Presidente della Repubblica Mattarella, secondo le indiscrezioni uscite dal Quirinale, è arrivata mentre a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra incontravano il vice ministro degli esteri di Putin, il servizio da Bruxelles.
La posizione italiana contraria ai formati ristretti per trattare con la Russia sulla pace in Ucraina rischia sempre più di isolare Roma dai tavoli in cui la voce dei singoli paesi ha un peso. Dopo che gli Stati Uniti di Trump si sono praticamente ritirati dai negoziati, ora la palla è nel campo delle capitali europee, UE e non, e trovare il formato giusto non è né semplice né oggettivo. Per esempio, già solo considerare l'Unione Europea come l'entità che dovrebbe negoziare potrebbe essere visto come arbitrario da paesi extra UE in primissima linea nel supporto a Kiev, come il Regno Unito. Senza poi dimenticare che una linea comune a livello UE in politica estera non esiste davvero, perché è in mano a ciascuno dei 27 membri, che ha anche il diritto di veto. Insomma, la necessità di trovare un formato che includa i più decisi a fare passi in avanti nei negoziati sembra ormai inevitabile. Ma lo scetticismo generale di Roma, anche nei confronti della più ampia coalizione dei volenterosi, sta consegnando di fatto le redini a gruppi più ristretti, come quello tra Francia, Germania e Regno Unito. A Bruxelles si guarda invece con favore ogni iniziativa che avvicini la pace a condizioni favorevoli a Kiev. E dunque c'è interesse per gli sviluppi dell'incontro dei 3 ambasciatori con i funzionari del Ministero degli Esteri russo. La prossima settimana si terranno il vertice G7 in Francia e il Consiglio europeo a Bruxelles. Lì l'Italia ci sarà, e saranno forse le ultime occasioni per non farsi tagliare del tutto dai tavoli che contano. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Dopo l'incontro di oggi a Mosca, il Ministero degli Esteri russo ha diffuso una dichiarazione in cui conferma le sue accuse all'Occidente legate alla guerra in Ucraina. Dall'altra parte, l'ambasciatore francese ha detto che c'è stata una buona discussione, e un comunicato congiunto di Parigi, Berlino e Londra ha ribadito sia la condanna degli attacchi militari russi, sia il sostegno alla proposta di Zelensky di avviare una trattativa di pace. La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha citato i rischi economici legati alla guerra in Medio Oriente, annunciando la decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, approvando così il primo aumento dal settembre 2023. Il contesto è quello di un peggioramento delle previsioni della BCE sulla crescita economica, che diminuisce, e sull'inflazione, che cresce. Sentiamo Paolo Manasse, che insegna economia internazionale all'Università Cattolica di Milano.
La Banca Centrale è fedele al suo mandato di limitare la crescita dei prezzi quando i segnali sono di un aumento, ha fatto l'unica cosa che poteva fare, cioè rialzare i tassi di interesse.
Il rischio è rallentare ulteriormente l'economia, e lo è anche guardando a quello che è successo negli scorsi anni in situazioni paragonabili.
Sì, fondamentalmente la banca centrale ha un solo strumento che è il tasso di interesse, e qui gli obiettivi sarebbero due: quello principale è l'inflazione e quello dell'attività economica. Se si combatte l'inflazione con un aumento dei tassi, viene fatto riducendo la domanda, quindi aggravando la recessione che viene dallo shock di offerta del rialzo dei prezzi delle materie prime. Purtroppo la banca centrale non ha due strumenti per ottenere due obiettivi, questi obiettivi sono in parte in conflitto, dovrebbero essere i governi che, se avessero politiche fiscali, diciamo, prudenti, sarebbero in qualche misura in grado di badare all'obiettivo della crescita dell'occupazione.
E torniamo in Medio Oriente. Netanyahu ha fatto sapere di essere stupito per i messaggi di Trump di cui abbiamo parlato prima, mentre continua la sua offensiva contro il Libano. In serata l'esercito israeliano avrebbe lanciato nuovi attacchi nel sud del Libano, come fa sapere l'agenzia nazionale di stampa libanese. Colpita anche Tiro, dove un attacco israeliano vicino a un ospedale ha causato un morto e 17 feriti oggi. Sono almeno 9 le persone uccise in giornata tra il sud del paese e la valle della Bekaa. Da marzo scorso sono più di 3.700 le vittime dei raid di Tel Aviv che si concentrano nel sud del paese. Oggi 2 morti anche nella striscia di Gaza, sempre per attacchi aerei dell'esercito israeliano. Intanto in Cisgiordania ci sono state nuove aggressioni dei coloni israeliani a Ramallah, Hebron e Nablus. Secondo l'Oxfam, questi attacchi sono sempre più frequenti. Dall'inizio dell'anno sono più di 540. Per l'organizzazione sarebbe in corso un piano di pulizia etnica. Sentiamo Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia.
Negli ultimi 3 anni ci sono stati un numero di vittime pari a quelle dei 17 anni precedenti in Cisgiordania. L'unica cosa che è rimasta costante è la percentuale di bambini uccisi, sempre si attesta 1 su 5. In questi 20 anni tra le persone uccise in Cisgiordania sono bambini. È triplicato il numero degli sfollamenti, negli ultimi appunto 3 anni si contano oltre 46.000 sfollati e sono stati costruite quasi 1.000 barriere che di fatto impediscono la circolazione di 3 milioni di persone che vivono in Cisgiordania. Tutto questo fa parte di un disegno che noi da anni denunciamo, ovvero un disegno di pulizia etnica, perché quello che succede a Gaza, quello che succede in Cisgiordania e anche quello che succede in Libano è legato appunto da un disegno generale, che è quello di una pulizia etnica che porti poi al completamento del sogno della grande Israele.
Alla Camera, in Commissione Affari Costituzionali, è scaduto il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale sostenuta dalla destra. Le proposte di modifica sono circa 800, quasi tutte dell'opposizione, che ha concordato alcune centinaia di emendamenti comuni ed è tornata ad accusare la maggioranza di forzare la mano sulle regole del voto in vista delle elezioni. Da capire se le poche proposte di modifica appoggiate dal governo impatteranno in modo significativo sui rischi di incostituzionalità della riforma. Una dirigente del Ministero dei Trasporti vicina a Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, è indagata in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Al centro del procedimento ci sono presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Per il capo della Lega è un nuovo problema dopo le notizie sul coinvolgimento di un ex commissario del partito in Calabria in un'altra inchiesta, quella legata al progetto per il ponte sullo stretto di Messina. E a Milano un detenuto si è ucciso nel carcere di San Vittore. La Fondazione Casa della Carità ha spiegato che l'uomo era entrato nel penitenziario con una diagnosi di psicosi e che non poteva uscire dalla sua cella neppure per l'ora d'aria. Perché una persona così vulnerabile era in una cella e non in un servizio di cura? Ha chiesto don Paolo Selmi, presidente della Casa della Carità. Da inizio anno nelle carceri italiane ci sono stati 28 suicidi. Siamo in chiusura, sono iniziati i mondiali di calcio 2026. La partita inaugurale tra Messico e Sudafrica è iniziata alle 21 italiane allo stadio Azteca di Città del Messico e al momento vede il Messico in vantaggio con un punteggio di 2 a 0. Sono i mondiali più partecipati della storia, ospitati in un paese, gli Stati Uniti, che sono in guerra, e i più costosi di sempre. E lo saranno anche per chi li guarderà dall'Italia. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
Per non perdersi nemmeno una partita dei mondiali più costosi della storia, bisognerà pagare. L'affermazione suona ridondante, e forse lo è davvero in un calcio sempre meno per tutti. I diritti televisivi dell'intera manifestazione, in Italia, li ha ottenuti DAZN, la piattaforma streaming già in affari con la FIFA per il Mondiale per Club dell'anno scorso. Per il prossimo mese ha messo su 16 ore di programmazione al giorno. Trasmetterà tutte le 104 partite dei mondiali, distribuite sui diversi fusi orari di Canada, Stati Uniti e Messico. I prezzi possono variare. Il pacchetto complessivo per questo mese viene proposto sui 25 euro, prezzo corrente, a quanto pare, per pensare di guardarsi tutte le partite dalla prima della fase a gironi alla finale. Qualcosa, non tutto, si potrà comunque vedere anche diversamente. La Rai ha ottenuto dei diritti parziali. In chiaro, ci sarà una selezione di 35 partite, una al giorno. Saranno in orario serale, soprattutto tra le 21 e le 24. Partono così i mondiali più cari che si siano mai visti, e per vederli bisognerà pagare, anche per restare sul divano di casa.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.